10:48 torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con un'ultima diretta importante. Andremo a parlare di femminismo, transfemminismo con l'Assemblea Sorora. Sono qui con quattro compagne che ringrazio per la loro presenza. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie, grazie ancora. Oggi dicevo transfemminismo, femminismo, ma andremo anche a parlare della data importante che si avvicina, che è l'8M qui a Torino. E per iniziare vi chiederei appunto di ricordare un po' anche su Blackout come è composta la vostra assemblea Sorora e quali sono il tema al centro.
Ok, grazie Maria, grazie sempre per lo spazio. Veniamo quasi sempre nelle stesse date perché per l'8 marzo sempre ci organizziamo con le ragazze di Sororas. Come tante volte siamo venuti, vorrei presentarci questa volta in spagnolo perché sappiamo che altre ragazze ci stanno ascoltando. Entonces les cuento que la Asamblea Sororas somos todas mujeres y disidencias latinas que vivimos en Torino y que luchamos por poder defender nuestros derechos como migrantes, como mujeres y defendiendo cada una de nuestras luchas con nuestras distintas realidades, pero que a la vez viniendo de distintos países con distintas culturas, hoy en día viviendo acá en Torino nos encontramos con situaciones muy similares y vimos la necesidad de reagruparnos para poder luchar juntas. Y por eso nos estamos preparando para el 8 de marzo ir a la manifestación que se va a hacer acá en Torino y que luego les vamos a contar.
E partiamo quindi un po' con anche la vostra organizzazione, il vostro programma per questi prossimi giorni, per la mobilitazione dell'8, partendo da una domanda che riguarda diciamo l'importanza di un gruppo femminista, transfemminista latino in Torino, se appunto Vane puoi parlarci un po' di questo aspetto.
Sì. Allora, noi riteniamo che sia fondamentale innanzitutto la rappresentazione, quindi parlare per noi stesse delle nostre problematiche come donne migranti e soprattutto razzializzate, quindi a partire dalle nostre esperienze di vita e ovviamente a partire dalle nostre culture. Quindi diciamo che da sempre si sa che anche all'interno dei movimenti femministi in generale non tutte le donne abbiamo gli stessi diritti, le stesse necessità, ma tantomeno gli stessi privilegi. Quindi viviamo in un paese che per il semplice fatto di non avere una cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno non abbiamo accesso agli stessi servizi e possibilità di una cittadina italiana qualunque. E quindi non solo, spesso siamo anche costrette a subire una serie di violenze istituzionali, ecco, diciamo così, che abbiamo visto anche nelle ultime settimane, anche se non sono ovviamente un problema recente purtroppo. Quindi al di là dei documenti, già solo per il nostro accento, il nostro aspetto, anche le nostre origini, ci limitano nell'accesso ad esempio a certi tipi di lavoro o alla possibilità di affittare ad esempio una casa. Quindi ma anche nella nostra quotidianità, ecco, spesso siamo vittime di diversi tipi di pregiudizi come ad esempio il dare per scontato che siamo per esempio brave nei lavori di cura, no? Tipo spesso mi dicono, io che sono peruviana, magari anche accarezzandomi in faccia come se fossi un cane: ah, ma voi peruviane quanto siete brave, non è per badare gli anziani. Ma diciamo che oltre a quello c'è per esempio l'ipersessualizzazione anche da parte di molti uomini italiani che pensano che per il semplice fatto di essere donne dell'America Latina siamo donne calientes, no? Come si dice, e disposte a servire loro, come qualcuno una volta diceva, a servire per i loro esotiche fantasie sessuali. Ma insomma potrei andare avanti con una lista infinita di situazioni. Quindi noi portiamo avanti un femminismo veramente intersezionale che tenga conto della nostra condizione di persone migranti, che dia visibilità e anche perché no, porti a risolvere le problematiche che affrontiamo come tali. Quindi noi vogliamo dimostrare con questa assemblea che anche noi possiamo contribuire al cambiamento della società, quindi come cittadine torinesi che siamo a tutti gli effetti, anche se spesso non veniamo considerate tali, no? Noi abbiamo quindi bisogno e non vogliamo, quindi non abbiamo bisogno soprattutto, che siano altre persone a parlare per noi, e spesso anche in modo paternalistico, no? Come se noi migranti fossimo delle queste entità astratte alle quali bisogna salvare e aiutare, ovviamente anche per pulire un po' la loro coscienza da occidentali pieni di privilegi, chiamiamo così. Quindi poi oltre a questo c'è un aspetto anche più personale che, se vi va, lo dirò in spagnolo. Quindi digamos que encontrar personas como las nuestras, no solo con nuestras mismas culturas, sino también que atravesamos las mismas situaciones como personas migrantes, crea un sentido de comunidad, ¿no? Siempre digo que para mí Asamblea Sorora es un poco casa, ¿no? Porque yo tengo acá 23 años y jamás en este tiempo, 23 años acá en Italia, y jamás en este tiempo he encontrado un espacio realmente que pueda representarme al 100%. Hay experiencias y vivencias, por ejemplo, que he vivido yo, que una persona italiana, aunque pueda intentar tener toda la empatía del mundo y escuchar absolutamente, jamás va a entender la situación, porque simplemente viene de un contexto completamente diferente, ajeno al mío, ¿no? Incluso dentro de Sororas tenemos experiencias migratorias, de vida, y venimos también muchas veces también de clases sociales diferentes, pero tenemos la capacidad de imaginar y comprender mejor esas experiencias porque tenemos denominadores comunes, ¿no? Por ser personas del sur global. Y son justo esas experiencias diferentes que nos ayudan a hacer todo un trabajo también de deconstrucción para nosotras mismas. Hablo a nivel personal, porque conociendo también otras situaciones que por varios motivos no hemos atravesado, otras de nosotras, logramos entender mucho mejor y plenamente lo que es ser una mujer o una subjetividad o una disidencia migrante en Torino. Quindi noi crediamo nell'importanza di rivendicare la nostra partecipazione sociale e attiva nella città per uscire sia dall'invisibilità e per lottare contro un sistema che ci discrimina e soprattutto che ci sfrutta.
Depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar.
Grazie mille Vane per questa introduzione appunto su l'importanza del vostro gruppo e della vostra voce, che abbiamo sentito forte, forte e chiaro, che porterete in piazza anche l'8, ce lo racconterete a breve, ma prima ci interessava approfittare della vostra presenza per parlare anche della situazione in altre parti del mondo, sempre con questo sguardo e con questa prospettiva femminista e transfemminista. Quindi passerei la parola a Nadia, che appunto magari ci racconti qualcosa su quella che è la situazione in Argentina nello specifico. Anche lì, certo, si sta preparando un 8M in un contesto particolarmente difficile.
Sì. Buonasera, buongiorno, mi scusi, a tutti e a tutte. Io sono Nadia, sono donna argentina, mi trovo qua verso anno e mezzo, un po' di meno di anno e mezzo, e purtroppo in questo punto devo parlare qua l'Italia di quello che succede all'Argentina. Noi le donne argentine abbiamo fatto tantissimo in materia di genere, ma purtroppo questo presidente che abbiamo ha fatto proprio, ha distrutto tutto quello che noi abbiamo fatto. Ad esempio, ha attaccato quello che lui considera il cancro dalla ideologia woke. Ha affermato che il femminismo è una distorsione del concetto di uguaglianza e nasconde una ricerca di privilegi. Vuol dire, lui crede che questo di il femminismo, che noi dobbiamo tutti i giorni chiedere, è una questione non proprio di genere, se non proprio di ricerca di privilegi sopra i maschi. Ha detto anche, ha affermato che nelle sue versioni estreme l'ideologia di genere costituisce direttamente abuso infantile. Ma non si può credere che a questo punto dobbiamo ancora parlare di questo. Veramente mi fa arrabbiare. nega il gap salariale di genere? Vuole togliere il termine femminicidi come termine legale? E ridurlo a delitto passionale, eliminare i posti di lavoro dedicati alle minorenze sessuali, anche togliere anche la carta d'identità per quelle persone non binarie. E quello che noi abbiamo fatto, ad esempio, come all'Argentina, come in materia proprio di genere, questa carta d'identità non binaria le abbiamo trovato prendere per loro da, non lo so, verso 5 oppure 6 anni, non più di quello. Anche il figlio del presidente che aveva prima di questo presidente, lui ha la sua carta d'identità non binaria e lui vuole togliere questa opportunità di prendere per la propria identità di genere. E per ultimo, lui ha parlato dal diritto a scegliere oppure non la maternità come agenda sanguinaria e assassina dall'aborto. Agenda sanguinaria e assassina dall'aborto. Puoi scegliere oppure non scegliere diventare mamma, per lui è una agenda sanguinaria. È quello che anche noi abbiamo fatto tantissimo per prendere per noi. In questo punto l'Argentina si trova veramente difficile. Li fanno quando fanno quella mobilizzazione oppure quando fanno qualcosa, li tolgono tutti quello che possono fare. Sullo spagnolo volevo dire: nosotras, las mujeres argentinas, luchamos muchísimo para conquistar derechos y fuimos ejemplo para muchas otras mujeres de Latinoamérica. En las escuelas, en las casas, con la ESI, militamos muchísimo y logramos reivindicar el derecho de las mujeres dentro de sus propias casas, que muchas veces ni siquiera se encontraban a conciencia de la violencia que vivían. Dentro, por ejemplo, como sucedió en 2020, en pandemia, militamos el barbijo rojo, militamos un signo que se hace con la mano, que seguramente lo habrán visto las mujeres latinas, que sucedió en un concierto latinoamericano, para visibilizar que estamos pasando violencia de género. Nos organizamos, salimos a las calles, luchamos, nos movilizamos y lamentablemente debemos todavía defender aquello que tanto tiempo nos costó, que con tanto sacrificio y que con tanta organización, por suerte, pudimos conseguir. Lamentablemente necesitamos que se conozca y se visibilice esto que está pasando en Argentina, en todo el mundo, porque la derecha está avanzando y si la derecha avanza, la resistencia tiene que ponerse mucho más fuerte. Vi ringrazio a tutti, aspetto se riuscita a farlo bene, niente.
Grazie, grazie mille.
Tu non me vas a someter, tu non me vas a golpear, tu non me vas a denigrar, tu non me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida.
Grazie mille Nadia per questa panoramica sulla situazione in Argentina, che ci ricorda anche l'importanza di una sorellanza internazionalista, di supportarci anche se le distanze sono grandi, ma appunto ci si dà forza a vicenda e si impara da tutte queste situazioni. Grazie per aver ribadito tutti gli attacchi ma anche tutte le forme di resistenze. E di resistenza andiamo a parlare anche rispetto al Perù, appunto. Ora continuiamo con questa panoramica internazionale, internazionalista, andando a parlare della situazione proprio lì, giusto Vane?
Sì. Allora, ci tenevo a parlare del Perù più che altro che è un paese del quale in realtà si conosce ben poco, soprattutto sulla realtà, no? Politica attuale. Diciamo che è un paese che attualmente sta vivendo un terrorismo delinquenziale che opera proprio dal governo centrale di Dina Boluarte, che è in carica dal 2021. Pensate che il Perù attualmente è nella lista dei paesi con più alta criminalità del mondo. Quindi i peruviani vivono attualmente in una paura totale di fronte a tanta insicurezza e tantissima violenza. che, per la quale stanno attraversando. Quindi allo stesso tempo i politici che governano dopo il tentato colpo di Stato, nonostante le manifestazioni cittadine contro questo nuovo mandato, che tra l'altro furono anche fortemente represse con addirittura più di 80 morti assassinati per mano delle forze dell'ordine, e stanno cercando, quindi appunto questo governo sta cercando di perpetuare il loro potere corrompendo soprattutto tutti i poteri dello Stato. Quindi in questo contesto le donne e libere soggettività sono le più vulnerabili, e le cifre lo confermano. Vi porto giusto qualche dato: che pensate che ogni 39 minuti a gennaio del 2025 è stato registrato un caso di violenza sessuale. Quindi aggiungiamo anche che c'è un altissimo indice di gravidanze infantili di minori tra 10 e 14 anni. La maggior parte di esse proviene dalle province o dai settori più marginalizzati. Quindi tutte queste violenze, insomma, subite sono spesso sulle bambine dai propri familiari, e anche dovute appunto anche all'impossibilità di accedere a un'educazione sessuale integrale, perché diciamo che tutto quello non arriva nemmeno nelle aree più rurali, più appartate, e anche il governo stesso, che è ultra conservatore, è omesso dalle scuole l'educazione sessuale integrale, considerandola addirittura l'identità di genere, per esempio, pericolosa per le bambine. Quindi, oltre a quello, magari spesso anche quelle gravidanze appunto di quelle bambine arrivano purtroppo anche a termine, perché è impossibile accedere all'aborto. Esiste sì attualmente l'aborto soltanto, un aborto terapeutico soltanto in casi di rischio per la salute della donna, in altri casi no, ma spesso non si danno nemmeno le informazioni necessarie nei consultori, nei centri, o addirittura si prolungano tutte le pratiche per far sì che si superino proprio i tempi previsti dalla legge. Quindi in tutta questa situazione addirittura il governo ha tentato di chiudere o di far inglobare in altre istituzioni, ecco, il Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili, che è un ministero che ha la funzione principale di eradicare proprio la discriminazione che colpisce le donne, le bambine e adolescenti, sia nella loro diversità, ma anche altre popolazioni comunque in situazioni di vulnerabilità, appunto come le popolazioni indigene. Quindi oltre a tutto ciò, l'anno scorso pensate che sono state registrate quasi 18.000 denunce di persone scomparse a livello nazionale, sia per il sicariato che anche per chi si rifiuta, insomma, dei mezzi, insomma, che utilizza il governo attuale. E questo ambiente lascia le persone paralizzate, ovviamente, dalla paura di morire, soprattutto protestando. Ecco, poi purtroppo ci sono anche tantissime persone, soprattutto nelle grandi città o nella capitale come Lima, che vivono nella loro bolla, ecco, e sono molto indifferenti a queste problematiche. Quindi infatti spesso mi chiedono anche perché di fronte a tutte queste situazioni non c'è una grande affluenza, per esempio nella marcia dell'8 marzo, no? Non è così grande come l'Argentina o il Messico. Pensate che qualcuno una volta addirittura mi chiese, no, che magari era perché le persone peruviane sono ignoranti, no? Ovviamente partendo, diciamo, un po' dai propri pregiudizi, ecco, su le persone peruviane. Allora, pensate che in Perù le marce dell'8 marzo esistono, sì, sono molto grandi, ma sono soltanto associate ai settori urbani, come Lima, appunto Cusco, dove magari la mentalità è un po', come dire, un po' più all'occidentale, ecco, quindi magari queste manifestazioni sono un po' più sentite, ma nel loro nostro paese in realtà esistono da tempo delle importantissime lotte femministe, e sono anche delle lotte quotidiane, partendo anche da collaborazioni di donne di diverse comunità nelle diverse province appunto del paese, soprattutto anche molte lotte appunto legate a delle donne lideresas delle comunità indigene e dei popoli originari, che sono molto attive e molto politiche, che da sole si autoregolano e si autogestiscono. Quindi da poco tempo, ad esempio, ci sono state delle forti manifestazioni sia contro il governo che anche su il maschilismo, insomma, è radicato nel paese, e nelle diverse feste tradizionali dei paesi e nelle province, come il carnevale. Quindi un esempio importante sono le lideresas delle comunità Wahun, che è la seconda popolazione amazzonica più numerosa in Perù, che è nella regione tra l'altro con un più alto indice di abusi sessuali nel paese. Ecco, loro pensate che decisero a un certo punto di rompere il silenzio davanti a una serie di violenze sessuali su bambine e adolescenti, perpetrate per anni dai propri insegnanti delle scuole inviati e soprattutto protetti dal Ministero dell'Istruzione e dallo Stato stesso. Cioè, pensate che i ministri dell'Istruzione e anche la ministra della Donna dissero che ma chi se ne frega, una cosa normale, forma proprio parte della propria cultura di queste bambine. Quindi, soprattutto la cultura appunto di quei popoli. Quindi pensate che ogni anno in quelle località vengono riportati più di 500 casi di abusi, ma i commissariati innanzitutto sono pochissimi e poi spesso non li ascoltano, in più aggiungiamo a questo anche appunto sia l'indifferenza che anche le barriere linguistiche. Quindi poi appunto queste lideresse, appunto come Georgina Rivera Paz e tante altre, decisero appunto di muoversi con molto coraggio, perché furono, ricevettero diverse minacce e anche delle denunce, fino a rendere addirittura il caso noto a livello nazionale. Come dicevo, c'è molta indifferenza nelle grandi città, e addirittura anche a livello internazionale, no? Per poter abbattere sia le discriminazioni verso i popoli indigeni, considerati appunto inferiori, con delle tradizioni un po', no, diverse, ecco, dalle grandi città, e perché appunto spesso i cittadini, come dicevo, sono molto indifferenti alle loro problematiche. Quindi in più hanno fondato addirittura anche un'organizzazione che si occupa sia di proteggere ed educare le bambine e i bambini vittime di abusi. Quindi queste donne non andranno mai alle grandi città a manifestare, a fare le marce, perché non hanno nemmeno i mezzi per arrivarci, e perché le loro in realtà problematiche sono molto più strutturali. Quindi non è una lotta solo contro una città maschilista e violenta, sino anche per essere considerate anche loro stesse cittadini, pare alle cittadini dei centri, delle grandi città, dei centri urbani. Quindi è anche una lotta contro una mentalità colonialista, anzi, che è ben radicata nella società peruviana, no?
Grazie mille per questo quadro appunto molto, molto completo. E, allo stesso tempo siamo sforate rispetto al nostro tempo di info, ma noi vogliamo sicuramente continuare a parlare con voi su queste frequenze, sia prima dell'8 marzo, speriamo, sia dopo, perché appunto ci fornite sempre dei quadri molto ricchi, sia del vostro sguardo sul continente europeo che su tutto quello che è la situazione in America Centrale, in America Latina. Prima di lasciare la linea a Malafam, vi chiederei appunto magari un ultimo intervento di chiusura su quello che sono i temi che portate l'8 marzo, per non perderceli ora, con appunto la speranza di riparlarne anche proprio nei prossimi giorni.
Ok. Questo 8 marzo noi scendiamo in piazza per occupare il nostro posto come transfemministe, latinoamericane, cittadine e torinese, per occupare il nostro posto. Vogliamo togliere gli stereotipi sui ruoli di cura assegnati alle donne latinoamericane. Per noi è importante rendere visibile che le lavoratrici migranti siamo una parte essenziale del sostegno di migliaia di famiglie, perché siamo noi a colmare il vuoto della disuguaglianza dei ruoli tra uomini e donne italiane. Il razzismo e la violenza delle istituzioni migratorie non è un problema nuovo, lo sappiamo da sempre. Per questo denunciamo i ritardi per ottenere un appuntamento alla questura di Torino e nel resto d'Italia. Il maltrattamento, le condizioni disumane e le supposte soluzioni che ancora non risolvono il problema alla radice. Vogliamo il riconoscimento dei nostri diritti per poter godere di una vita degna qui in Italia. Las invitamos a marchar con nosotras el 8 de marzo. Nuestro Instagram es asamblea-sorora. Las esperamos.
Grazie mille ad Assemblea Sorora per essere state qui con noi. Lasciamo lo studio con ritardo, ci scusiamo, Malafam, e ci sentiamo giovedì prossimo, ma anche domani, per l'info mattinata informativa.